Ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti.
E beh, oggi parliamo di, ricordiamo, un grande fotografo. Già la Rete 2 lo stava ricordando nei giorni scorsi, ovviamente. Infatti qualche giorno fa si è spento a Milano il fotografo Roberto Masotti, figura fondamentale di dialogo tra l'immagine e la pratica performativa, specialmente nell'ambito del jazz, ma vedremo non solo, dall'improvvisazione alla classica contemporanea. Celeberrime sue foto, abbiamo qui in queste ore proprio a registrare un nuovo disco della ECM, c'è Manfred Eicher. Roberto Masotti ha dato molto anche all'identità, alla riconoscibilità dei dischi della ECM, quindi ricordare lui, il suo percorso, significa anche andare un po' dietro le quinte, no? Della fotografia, certo. dell'iconografia artistica. Ne parliamo con due ospiti
autorevolissimi, due musicologi. Veniero Rizzardi, buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovato a Rete 2. E Franco Fabbri. Buongiorno Franco.
Buongiorno. Buongiorno.
Ecco, potremmo partire secondo me proprio da una domanda a Veniero Rizzardi, con cui ieri mi sono confrontato un po', perché con entrambi voi due, sia Franco che Veniero, conoscevate molto bene Roberto Masotti, ma partiamo proprio da lui. Veniero, come possiamo inquadrare, perché fotografo, ma non solo fotografo, ci tenevi ieri a ribadire.
Sì, non solo fotografo. Roberto naturalmente era noto soprattutto come fotografo, ed è giusto che sia così, però in questa rievocazione, in questo ritratto che cercheremo di fare, almeno per la parte che mi riguarda, non posso separare gli aspetti di amicizia, gli aspetti privati, da quelli di apprezzamento e di stima e di grande ammirazione per il suo lavoro di fotografo. E devo dire che, se devo parlare un po' anche della nostra amicizia, che sono costretto a farlo insomma in questo caso, devo dire che Roberto è stato per me, ma penso che Franco potrebbe dire qualcosa di simile anche da una prospettiva forse un po' diversa. Io sono una generazione un pochino dopo di loro, e per me Roberto è stato un mediatore formidabile di conoscenze, di scoperte musicali. Lo è stato per me personalmente, ma lo è stato sicuramente per un ambiente musicale che era quello in cui anche lui si affacciava da protagonista, per quel che gli competeva, insomma, come fotografo, come persona che documenta, come soggetto che documenta visivamente l'accadere dei fatti musicali. Ecco, Roberto sicuramente riusciva a intersecare e a intrecciare dei percorsi musicali che in quel momento, quando lui appunto si affacciava alla scena, stiamo parlando del 1969-70, quando lui ha cominciato la sua attività di fotografo professionale, in quel momento c'era un fermento produttivo e anche una come dire, proprio la quella che gli inglesi chiamano cross pollination, cioè proprio un'impollinazione incrociata di generi, di stili, di pratiche musicali che le istituzioni ancora non avevano raccolto, non avevano digerito, ma che era assolutamente nell'aria e che era veramente il segno della novità. Sto parlando di quella convergenza e di quei parallelismi e convergenze successive di generi, come per esempio la musica sperimentale contemporanea di ascendenza colta, insomma compositiva, europea e americana, la nuova scena minimalista americana, la nuova scena della libera improvvisazione europea e anche tutte quelle esperienze in qualche modo che possiamo ascrivere al rock. Quindi Roberto Masotti, avendo avuto una collaborazione già molto precoce con l'etichetta ECM, di cui tra l'altro parlavamo, ricordo, Rete 2 qualche tempo fa, proprio in occasione di un anniversario, Editions of Contemporary Music, era un'etichetta che alla fine degli anni 70 documentava sia il nuovo jazz sia anche la libera improvvisazione, e poco dopo avrebbe cominciato anche a occuparsi di composizione. Roberto Masotti era versato, diciamo, in tutti questi repertori che questa giovane etichetta molto promettente stava documentando, e quindi aveva una particolare affinità un po' con tutto quello che veniva promosso all'epoca. Nello stesso tempo i suoi viaggi in Nord Europa, in particolare quando si recava ad Oslo o a Monaco per appunto documentare il lavoro dei musicisti che registravano negli studi delle ECM, Roberto ne approfittava anche per delle gite, come dire, delle collaterali nelle capitali della nuova musica improvvisata europea, come Berlino, come Amsterdam, e quindi da lui arrivavano i dischi che magari qui in Italia non venivano ancora importati, e lui portava queste novità e le comunicava con grandissima generosità a tutti gli amici e si faceva veramente promotore di cultura. Questo è stato molto importante. Lancio un gancio a Franco Fabbri in questo caso, perché la stagione in cui Roberto comincia a lavorare e a inserirsi nell'ambiente culturale milanese, ricordo per esempio la sua collaborazione con la Cramps di Gianni Sassi, un'etichetta discografica che anche in quel caso faceva convergere sui suoi vinili personaggi come John Cage, come Demetrio Stratos, come gli Area. In quel momento era un momento di grande fermento, anche perché si era creato un movimento cooperativo a Milano, che era la Cooperativa L'Orchestra, di cui Franco Fabbri è stato uno dei principali animatori, anzi direi, e Roberto, pur non facendone parte, però era assolutamente inserito nel processo, documentava musicisti, documentava questo lavoro che si stava costituendo. E appunto Roberto, una delle grandi virtù di Roberto è stata proprio quella di cogliere con antenne sensibilissime le novità e di darne delle documentazioni precoci. Non so, un esempio che mi viene tra i tanti in mente, ci sono delle bellissime foto di John La Barbara nella galleria di Salvatore Ala, di fronte a un pubblico fatto di poche decine di persone, oppure documentazione di un concerto, ricordo, di Laurie Anderson a Lugano, era la Magna di Treva, no? Anche qui Laurie Anderson di fronte a 30-40 persone, ma Roberto c'era, e quindi noi abbiamo anche documentazioni di musiche nuove in stato nascente. Ecco, Roberto era questo. Roberto non arrivava post festum, Roberto era già lì.
Franco Fabbri, vuoi raccogliere l'invito di Veniero Rizzardi?
Sì, saluto Veniero e lo ringrazio per lo spunto. Roberto Mazzotti è stato un grande fotografo, e poi mi piacerebbe parlare di lui anche come fotografo, ma è stato contemporaneamente anche un operatore culturale, termine che lo ricordo fu introdotto da Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro, poi sovrintendente della Scala e poi presidente della RAI, che appunto aveva voluto far mettere in evidenza questa parte importante del lavoro di tutto un arco di tempo che si sovrappone, almeno in parte, all'attività di Roberto Mazzotti, e che fra l'altro noi avevamo, quando abbiamo fondato la Cooperativa L'Orchestra, avevamo un po' parodiato, il sottotitolo della Cooperativa L'Orchestra era Cooperativa di Operatori Musicali, quindi restringendo un po' il campo, non aspiravamo a tutti gli spazi che Grassi aveva coperto, ma questa aspirazione a lavorare nella società e nella cultura anche trasversalmente rispetto alle discipline o rispetto ai generi era una caratteristica degli anni in cui Roberto ha cominciato e anche molti di noi hanno cominciato. Roberto era maggiore di me di 2 anni, cosa che non sapevo, l'ho letta sulle notizie che purtroppo ho dovuto consultare in questa occasione. Non l'avrei mai detto che fosse più vecchio di me, ma insomma 2 anni non sono poi tantissimi e posso sicuramente identificarmi in molte delle cose che lui ha fatto, dei gusti, del fatto di non concepire una separazione rigida fra le avanguardie o la musica sperimentale o il minimalismo ma anche tutti gli aspetti del jazz e anche certi aspetti del rock, incarnati soprattutto nel suo caso dall'interesse che ha avuto, dalla prossimità che ha avuto con Demetrio Stratos, con gli Area, eccetera. Ecco, quindi per me Roberto Masotti è stato più di un amico, anche se non avevamo una frequentazione da amici, ci vedevamo per ragioni diciamo in parte ideali, di sostegno agli stessi obiettivi e in parte proprio per cose di lavoro. È venuto qui a casa mia credo più o meno un anno fa, perché mi aveva chiesto di scrivere qualcosa come introduzione a un suo libro su Keith Jarrett, che è uno degli ultimi suoi pubblicati, Keith Jarrett Portrait, che è una raccolta di foto di Keith Jarrett in bianco e nero. Credo che fosse una riedizione in bianco e nero di una raccolta precedente che aveva anche foto a colori. Forse una scelta anche motivata da ragioni editoriali, di costi, eccetera, però questa riduzione al bianco e nero era immediatamente diventata proprio una cifra stilistica, una scelta estetica molto chiara per Masotti, che mi aveva chiesto di interpretare, di spiegare nel mio testo introduttivo. E appunto, riguardando quelle foto che ho ancora davanti adesso, noto anche l'importanza del Masotti fotografo, perché non si può dimenticare che un fotografo, specialmente un fotografo di musicisti degli anni 70 e successivi, lavorava in condizioni che i fotografi attuali forse fanno fatica a immaginare o a ricordare, perché non c'erano le macchine digitali. In condizioni di scarsa luce bisognava trovare dei modi per compensare la scarsa sensibilità delle pellicole di allora, degli obiettivi di allora, e quindi si usava tirare le pellicole, cioè trattarle poi sia durante lo scatto che soprattutto durante lo sviluppo, come se fossero più sensibili di quello che erano, cosa che a volte tendeva un po' a sgranare, diciamo a ridurre un po' la risoluzione. Ma tutto questo lavoro, che implicava anche un percorso mentale, no? Cercare di immaginare come sarebbe venuta la foto con quel particolare trattamento, aveva la sua conclusione soltanto poi alla fine, quando la foto veniva sviluppata, no? Quando io vado ai concerti adesso e vedo i fotografi che sono lì, che scattano, scattano, scattano senza nessuna preoccupazione e subito guardano sul display digitale come è venuta la foto, rispetto al lavoro di fotografi come Masotti, come altri della sua epoca, come anche i fotografi dilettanti della sua epoca come ero io, è veramente un altro mondo, no? Quindi pensare quelle foto, immaginando anche il processo che ci stava dietro, il pensiero che ci stava dietro, oltre naturalmente agli aspetti dell'inquadratura, della scelta di cosa includere e non includere, insomma, certo, dà l'idea che abbiamo a che fare con una persona che anche proprio nel suo mestiere era un grande.
Sì, Franco Fabri, stai introducendo infatti un argomento che ci sposta dal peculiare, quindi da Masotti, a un discorso generale sulla funzione anche del fotografo in musica, dell'operatore, ma dell'operatore culturale, come si stava dicendo. Riprendiamo da qui, perché si associa il suo nome al jazz, ma non è opportuno perché lavorava anche in altri contesti, e ascoltiamo un estratto di questa musica per 18 musicisti di Steve Reich.
Thank you.
Era la musica di Steve Reich che ci ha accompagnati in questo momento di ricordo e di riflessione sull'opera di Roberto Masotti. Veniero Rizzardi, Masotti lo si ricorda, lo dicevate anche voi insieme a Fabbri, soprattutto in relazione a un certo tipo di musica, lo si è messo in relazione al jazz, al rock, anche altri generi, ma non dobbiamo mai dimenticare la sua presenza come fotografo ufficiale alla Scala in compagnia diciamo un sodalizio fortissimo alla moglie Silvia Lelli. Ecco, parlando di tutti questi generi musicali che arrivando alla Scala ovviamente comprendono anche la classica di varie categorie, viene alla mente una frase che spesso Masotti ha ripetuto, cioè la nostra intenzione, si riferiva evidentemente anche a quella di sua moglie, è quella di abbattere i confini, perché parlando di musica non deve più esistere distanza tra quella alta e quella bassa. Ecco, qui viene fuori il pensiero fondamentale di Masotti, che oltre alla sua arte di fotografo, oltre alla sua pazienza, perché passare molto tempo davanti agli artisti per trovare la fotografia giusta, come ci ricordava Fabbri, è un'arte anche quella, per cogliere l'interiorità di questi straordinari musicisti, ma anche la passione per la musica che lo ha portato a dire questa cosa: musica alta, musica bassa non esiste, bisogna battere i confini.
Sì. Benissimo, mi ha dato molti spunti, a parte il fatto che l'ascolto della Music for the 80 Musicians di Steve Wright, che era disco ECM, ricordo che ne ascoltai una copia promozionale non ancora in vendita per la prima volta proprio a casa di Roberto, che fu anche una grande scoperta. Ma al di là di questo dato, giustissimo sottolineare come il sodalizio con Silvia Lelli, un sodalizio che era nato, i due si erano conosciuti giovanissimi, ambedue erano innati, ambedue avevano studiato a Firenze architettura e design, se non sbaglio, e quindi non solo erano una coppia nella vita naturalmente, ma, e lo sono stati fin dalla giovanissima, dalla giovane età, ma le loro competenze, i loro gusti, il loro metodo è veramente concresciuto, perché Silvia si è indirizzata più verso la foto di spettacolo, in particolare della danza, e nel 1979, quindi dopo 10 anni che già la loro operavano come fotografi professionisti, vennero appunto assunti alla Scala per documentare il lavoro del teatro, il lavoro delle produzioni del teatro. E anche qui la coppia Lelli-Masotti introduce uno scarto di metodo molto molto importante, che cambia il modo di documentare lo spettacolo musicale. Se si guardano le foto di scena della Scala precedenti al 1979, all'avvento della coppia Lelli-Masotti, si vede, diciamo, si vede un'iconografia legata allo spettacolo molto diversa, si vede lo spettacolo finito, si vede ciò che è stato messo a punto definitivamente, si vede lo scatto che inquadra la perfezione della messa a punto di uno spettacolo, di un passo di danza, di una messa in scena. Con Roberto e con Silvia invece nasce una concezione diversa, cioè la documentazione di tutte le fasi della messa in scena dello spettacolo, e quindi nasce anche un archivio del processo creativo, cosa che prima non era così trasparente, e questo è anche molto importante dal punto di vista della documentazione della produzione musicale. Questo in parallelo anche con il lavoro di Roberto come fotografo di studio una torsione del lavoro di documentazione, del lavoro del musicista, verso qualche cosa che ha a che vedere con il processo piuttosto che con il risultato, no? Roberto diceva che amava molto la fotografia classica del jazz, per esempio, no? Ma diceva che lui aveva, anche se un certo elemento, diciamo, di feticizzazione del soggetto c'è sempre nell'atto del fotografare, del pubblicare una fotografia, però nel caso delle foto anche di jazz di Roberto, abbiamo sempre questo aspetto di cogliere la musica mentre la si fa, di cogliere dei momenti anche di imprevisto. Aveva un occhio ovviamente enormemente allenato a fare questo, e dicevo, lui aveva proprio questa idea di rompere proprio l'immagine stereotipata del jazzista, questa immagine da club, questa immagine notturna che ci ha consegnato anche una grandissima tradizione fotografica legata alla scena americana, alla scena newyorkese. Lui invece aveva cominciato per esempio a fotografare il jazz nel momento in cui appunto il musicista calca le scene di un teatro anziché quelle di un club, e non amava per esempio l'idea del jazzista fotografato in albergo, nella sua stanza d'albergo, con una certa aria un po' così precaria. A noi piaceva un altro stile, e appunto penso anche alle foto fatte a John Cage, per esempio. È uscito un bellissimo volume per un editore a cui era molto legato, che adesso sta pubblicando un libro che Roberto aveva appena fatto in tempo a concludere, su Franco Battiato, che uscirà tra poco. Anche questo è un'altra grande frequentazione, perché abbiamo parlato di tanti generi, ma per esempio Battiato, che aveva esordito praticamente sulla scena milanese, era stato seguito da Roberto fin dai suoi primi passi, e quindi anche qui abbiamo a che fare con lunghe fedeltà, insomma, anche agli artisti, no? Cage colto in momenti di ogni tipo, nel momento di gioco, di scherzo, durante una cena al ristorante con Merce Cunningham, Cage fotografato nel suo bellissimo appartamento vicino a una Aralia, che diventa un veramente un'icona che viene riprodotta ovunque. Era ritratto ufficiale di Cage, ritratto di spalle in una posa che entrambi avevano concordato, ricordandosi di come James Joyce si era fatto fotografare sulle zattere a Venezia, in un'opera che poi viene firmata da ambedue gli artisti con il titolo di Rejoice. Anche qui l'ironia che contraddistingueva Roberto, c'era sempre un aspetto umoristico anche nelle sue foto, e anche quando appunto si riproponeva di documentare un momento particolarmente significativo di un lavoro, di una creazione musicale. Si potrebbe continuare.
Beh, certo, infatti adesso passiamo un attimo la parola a Franco Fabbri, sempre riprendendo tutte queste spunti che Veniero Rizzardi ci dava. Da un lato c'è questa volontà di fermare l'istante nell'atto fotografico, ancor più analogico, no? Come ci stava ricordando prima Franco, l'esplorazione di operatore, no? Che scopre della musica, che per passione fa delle scelte, no? Seguendo questi principi inclusivi e non di caste, no? Musicali, ma di interesse. E poi c'è questo lavoro di documentazione e di creare, in fondo, cioè almeno contribuire a creare quella controparte visiva di identità del musicista, della copertina, dell'immaginario proprio, dell'iconografia, diremo, musicale. E quindi questa tendenza, no? Quanto è stato anche importante, perché chiaramente tutto questo ha funzionato anche commercialmente, non lo dico usando questa parola, la dico usando per quello che è, nel senso, non è una cosa negativa, cioè quanto è servito tutto questo, cioè a vendere poi effettivamente anche in ambito discografico, e a connotare in ambito discografico l'identità degli artisti, secondo te, Franco Fabbri?
Ma io sono stato in contatto con Roberto per un certo periodo, anche perché lui era la persona incaricata da Manfred Eicher di occuparsi della promozione dei dischi della ECM in Italia. E non mi è mai capitato più, né era mai capitato prima, di avere a che fare con un promotore di questa levatura, di questa capacità che diciamo non ricorreva ai soliti trucchi di questo lavoro, che è necessario ma che spesso viene fatto con scarsa consapevolezza. Quindi avevi a che fare con qualcuno che conosceva la musica, conosceva i musicisti e che su questo rifletteva e faceva riflettere. Il rapporto di Mazzotti con la musica è stato anche, diciamo, filosoficamente denso. A questo proposito, se abbiamo tempo, leggerei proprio due righe dalla sua introduzione al libro su Keith Jarrett, uscito l'anno scorso, che ha sulla copertina di fronte una foto di Keith Jarrett seduto in poltrona davanti a una finestra aperta, e invece in quarta di copertina la stessa poltrona, la stessa finestra, ma Keith Jarrett non c'è. Mazzotti scrive: talvolta mi trovo a giocare con l'assenza. Nelle due fotografie in copertina la forza sta nel meno o nel più, stanno in equilibrio o contrastano. Poi salto una frase e dice: oggi quell'assenza mi fa pensare al fatto che ci siamo e non ci siamo, e che in un attimo passiamo al livello di assenza. La visione di un momento, due immagini in successione, un gioco, niente di più, può diventare stabile e fortemente iconica, ma anche fugace presagio. Ecco, io non so se quando Roberto ha scritto queste cose sapeva già della sua malattia, o come tutti noi a una certa età pensava anche a quello che si pensa a quest'età, no? alla fine della vita, alla morte, eccetera. Però questo era il livello al quale operava Mazzotti, quindi mi mandava, come faceva ascoltare anche Veniero, i dischi nuovi, e poi il risultato poteva essere che io questi dischi li recensivo o li mandavo a Radio 3, eccetera. Però era un rapporto amichevole, non avrei potuto concepirlo in un altro modo. Fra l'altro vorrei ricordare che lo spettro di musiche che la ECM ha fatto conoscere va anche al di là di Keith Jarrett o del jazz dell'Europa del Nord, eccetera, perché anche sono usciti dischi ad esempio di Savina Iannatou dedicati alla musica greca, di Eleni Karaindrou, eccetera. E anche per tutti questi aspetti multiformi dell'attività dell'ECM ero stato in contatto con Mazzotti, avevo trovato sempre la stessa presenza, la stessa conoscenza, la stessa brillantezza, diciamo così.
Vale la pena di ricordare che i due libri che hanno citato i nostri ospiti, cioè quello su John Cage e quello su Franco Battiato, avrebbero dovuto essere presentati da Mazzotti il 1° luglio a Ravenna Festival, e sempre Mazzotti avrebbe dovuto tenere un workshop sulla fotografia jazz nell'ambito di Ravenna Jazz, che si terrà a Ravenna dal 4 al 13 maggio. È probabile che la presentazione dei libri si terrà comunque commemorando proprio Roberto Mazzotti.
Assolutamente, avevamo chiamato questa puntata Prospettiva Mazzotti, anche citando un po' un testo di Battiato. E nulla, ci sarebbe molto ancora di più da dire, di ragionare, ma dobbiamo fermarci qui, quindi ringraziamo i nostri ospiti, Veniero Rizzardi, grazie mille, Franco Fabbri,
grazie a voi.
Ecco, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti. A risentirci presto, buon pomeriggio.